Sì, non mi posso muovere.
No, puoi, no, muovere non puoi andare in giro, no?
No?
Quando ti fermo. No?
Questo è un problema.
Puoi iniziare.
Perché poi dovrebbe essere sui ciglieri, poi
esatto. Esatto, vai in giro non puoi.
Allora, buonasera, io sono contenta di essere qui perché conoscevo questa realtà così, per sentito dire, ma non c'ero mai stata e quindi insomma ho sentito Giorgio per telefono qualche giorno fa. In realtà non vi parlerò di Hannah Arendt e Simone Weil, ma soltanto di Hannah Arendt perché in pochi giorni non me la sarei francamente sentita di improvvisare una cosa su cui che mi crea anche molti problemi, lo dico, insomma, se poi vi capiterà, perché lo so che si tratta di due donne in filosofia, ma per quanto mi riguarda si tratta anche di due percorsi molto molto diversi e quindi ci dovrei pensare con un po' più di calma, insomma. E invece vi così provo a introdurre il pensiero di Hannah Arendt dal punto di vista, insomma, della filosofia politica, Hannah Arendt come filosofa politica, precisando subito che anche il mio rapporto con questa autrice è un rapporto un po' particolare. Il libro l'ho scritto 10 anni fa sulla Arendt, erano i miei studi di dottorato, e in tutti questi anni c'è stato un momento in cui ho detto basta, forse non ha più niente da dirmi. Perché Hannah Arendt non è una pensatrice che ha costruito un sistema filosofico, un sistema teorico, con il quale poi facilmente si possono prendere dei pezzi, dei concetti, eccetera, e dire proviamo ad applicarli, ad utilizzarli. Hannah Arendt è una pensatrice che ha costruito soprattutto una riflessione molto problematica sulla politica, e quando si lavora sui suoi testi ci si accorge in una prospettiva anche storica dell'evoluzione del suo pensiero, che ci sono cose che lei ha scritto in maniera molto forte, teorie che ha costruito in maniera molto forte e sostanziosa, per esempio la riflessione critica sul concetto di lavoro, e poi però sono binari che ha completamente abbandonato nel tempo, e sono spesso anche quelle cose delle quali, sulle quali insomma si possono fare anche delle critiche abbastanza fondate per quanto riguarda il concetto di lavoro. Dopo lo accennerò, ma insomma c'è anche una lettura un po' datata, per esempio, delle pagine di Marx. Poi ci sono invece altri aspetti che sono molto interessanti del suo pensiero per quanto riguarda proprio il pensare la politica, che cos'è la politica, ma che spesso hanno lo status di provocazioni, di sollecitazioni, che se uno vuole raccoglierle, o una vuole raccoglierle, deve per forza andare oltre a Hannah Arendt. E quindi, insomma, è un'autrice alla quale ho dedicato tanti anni di lavoro, ma dalla quale a un certo punto mi sono distaccata. Se non che, invece, ultimamente mi è capitato per varie ragioni oggettive e soggettive di tornare a lavorare sui suoi testi, e anche in questo libro sulla sensibilità c'è un capitolo arendtiano, di fatto, è un capitolo sul tema del soggetto. Per cui vorrei iniziare da qui, dal fatto che, poi procedo un attimo con ordine, con maggiore ordine, insomma, però se io dovessi dire da dove, qual è il punto sul quale forse oggi ha senso tornare addirittura a interrogare il pensiero di Hannah Arendt, direi che è proprio il tema della soggettività politica. E per soggettività politica intendo proprio l'idea che nello spazio politico occorre che ci siano soggetti, persone, individui, Hannah Arendt diceva attori, che sono in grado, che siano in grado di agire e pensare liberamente, mettiamola in questi termini, e che siano in grado di riconoscersi gli uni con gli altri. La dico in termini, se volete così, un po' approssimativi, poi cerco di entrare dopo in alcuni passaggi e concetti chiave fondamentali, ma insomma la politica di Hannah Arendt è passata alla storia, insomma, sui manuali di filosofia come una politica della pluralità, una politica del confronto plurale. Habermas l'ha chiamata una concezione comunicativa della politica, del potere, eccetera. Però non c'è nella riflessione arendtiana, secondo me, una deriva, potremmo dire, iperpostmoderna, per cui va bene, confrontiamoci, parliamo e poi questa è la libertà e dobbiamo essere contenti così. Semplifico molto, ma c'è piuttosto l'idea che abbiamo bisogno di costruire spazi, di difenderli, di mantenerli in vita, perché dentro questi spazi devono emergere dei soggetti che siano in grado di partecipare alla vita pubblica, che siano in grado di prendersi in carico la responsabilità e la libertà dell'agire in quello che lei chiamava, con una bella espressione secondo me, il mondo comune, o meglio il mondo in comune, il mondo che tutti abbiamo in comune. E mi è sembrato di questi tempi, insomma, un appello, di ritrovare insomma nel suo pensiero un appello, ecco, a una visione, se vogliamo, della politica che non sia né individualistica, nel senso liberale del termine, per cui c'è un soggetto, un attore che nella sua sovranità individuale decide cosa è giusto e cosa è sbagliato, vota e poi gli altri fanno lo stesso e a maggioranza abbiamo una posizione politica prevalente che deve valere per tutti. Un'idea di democrazia liberale, se vogliamo, individualistica, un po' problematica per chi ha a cuore i temi della giustizia sociale, i temi della partecipazione, i temi di una democrazia insomma più sostanziale. Ma non c'è nemmeno in Hannah Arendt il versante opposto all'individualismo, che nella tradizione politica contemporanea è stato chiamato, nella dibattito anglosassone, il comunitarismo. Cioè l'idea che siccome non dobbiamo essere individualisti, allora dobbiamo riscoprire visioni comunitariste della politica. Comunitarismo significa che in qualche modo poi l'individuo si annega nella comunità. Per esempio in tutto il dibattito sui diritti, le posizioni comunitaristiche hanno molto a cuore i diritti culturali, i diritti collettivi, eccetera, anche quando insomma diventa un po' problematico il rapporto con i diritti soggettivi, col fatto che magari, per esempio, pensate che cosa può significare per una donna in certi contesti il fatto che siano difesi determinati diritti, determinate pratiche da parte di una comunità. I diritti collettivi possono anche ledere i diritti individuali. Allora, in Hannah Arendt non c'è né una visione individualistica né una visione comunitaristica, c'è una visione per cui, mi viene da dire, la relazione precede tutto, le relazioni sociali precedono i soggetti, ma dalle relazioni sociali emergono i soggetti, gli attori che poi hanno una loro individualità. Quando Hannah Arendt parlava della condizione politica come condizione della pluralità, intendeva dire che nella sfera politica tutti ci affacciamo come esseri unici, irripetibili, insostituibili, e questa non è una posizione morale, è una posizione politica, perché l'idea è che una politica in cui diciamo che si avvicina quello che grosso modo è per noi l'idea della cittadinanza, della democrazia partecipativa, eccetera, è una politica dove deve mantenersi una pluralità di prospettive. La riduzione della pluralità di prospettive, se volete un po' come la biodiversità nell'ecologia, la riduzione della pluralità delle prospettive è un problema per tutti. È un problema soprattutto rispetto alla possibilità di mantenere relazioni di potere che non producono forme di dominio, di assoggettamento di nessuno. E allora, così, l'ho detto un po' con un impeto, anche per segnalarvi insomma come mi rapporto al pensiero di questa autrice. Fatta così questa premessa, dico prima due cose, se volete, molto banali, ma che mi aiutano a entrare un pochino a spiegare, anche a giustificare, perché vi parlerò soprattutto del testo principale di Hannah Arendt, dell'opera maggiore, diciamo così, del pensiero filosofico-politico di Hannah Arendt, che è Vita Activa. È universalmente noto, ma lo dico insomma, che Hannah Arendt era una cittadina ebrea della Germania. Prima dell'avvento del nazismo, Hannah Arendt ha studiato con due grandissimi filosofi contemporanei, che sono Martin Heidegger e Karl Jaspers, per cui tutto il suo pensiero nasce, diciamo così, sulla scia della filosofia classica tedesca. Lei diceva così, aveva in mente soprattutto Kant, che le arrivava tramite la mediazione di Jaspers, e poi Martin Heidegger, che è il padre, uno dei padri almeno, della fenomenologia, cioè per quanto riguarda Hannah Arendt, insomma, di una corrente di pensiero che ha molto cercato dentro la tradizione iperteoretica, diciamo così, della filosofia tedesca, di tornare a guardare i filosofi come Heidegger, come Husserl, diciamo, tornare a guardare le cose stesse, tornare a guardare i fenomeni, tornare a vedere le cose così come sono, così come appaiono, senza andare a cercare spiegazioni metafisiche dietro a quello che vediamo e che ci accade intorno, insomma. E allora Hannah Arendt, così, sulla scia di questi due grandi maestri, grandi nel caso di Heidegger anche molto discussi, perché sapete, Heidegger è stato anche rettore dell'unità nazista, poi ci sono i carteggi che documentano anche una relazione anche stretta a livello personale tra Heidegger e Arendt nei primi anni, insomma. Questa vicenda biografica della formazione nella cultura tedesca prima dell'avvento del nazismo è un elemento importante nel pensiero di Hannah Arendt, perché quando si arriva al 1933 Hannah Arendt si ritrova ebrea, tedesca, nella Germania che perseguita gli ebrei e che comincia a perseguitare gli ebrei, e si ritrova il suo maestro che dalla parte che del nazismo, in qualche modo Heidegger da rettore fa un famoso discorso, insomma, sull'università tedesca, in cui in qualche modo si rifà, insomma, al regime nascente, e Hannah Arendt là si ritrova invece a uscire improvvisamente da questo mondo della cultura, della cultura alta, da questo mondo, aveva appena finito la tesi di dottorato, e si ritrova a non solo sul piano personale a fuggire dalla Germania, prima in Francia e poi negli Stati Uniti, attraversando anche l'esperienza di un campo di internamento nel sud della Francia, prima della fuga sui Pirenei, ma si ritrova anche ad avvicinarsi in maniera così repentina, improvvisa, senza avere un percorso di questo tipo, alla politica ebraica, alla politica sionista, al confronto con le cose stesse in un senso molto forte, insomma, con gli eventi che le stavano piombando addosso. Penso che sia, penso, insomma, è chiaro che questo shock biografico, c'è, cioè, una cesura, insomma, se uno dovesse fare la classica periodizzazione della produzione delle opere di Hannah Arendt, dovrebbe dire c'è un periodo della formazione universitaria dove l'illuminismo settecentesco, il pensiero di Agostino e tutte queste cose fanno la loro parte nella formazione di Arendt, i corsi su Heidegger, su Platone, eccetera. E poi c'è questa cesura della guerra in cui Hannah Arendt di fatto per molti anni si occupa soltanto di politica ebraica, anche attivamente, e poi una volta negli Stati Uniti comincia a collaborare con dei giornali ebrei di lingua ebraici di lingua tedesca e segue le vicende della guerra, interviene sulla situazione in Palestina, si documenta sulle notizie che cominciano a trapelare sui campi di concentramento, e quindi dopo gli anni della guerra la ritroviamo nel 1951 a pubblicare, secondo periodo, diciamo, un ulteriore periodo della sua produzione, Le origini del totalitarismo. La prima opera scritta a caldo, diciamo così, sui temi del totalitarismo, che è un'opera di taglio molto storiografico, apparentemente, in realtà, col senno di poi, rileggendola più tardi, insomma, e conoscendo il successivo sviluppo del pensiero di Hannah Arendt, per quanto mi riguarda direi che è un'opera sulla quale gli storici hanno detto tutto il contrario di tutto. Hobsbawm si arrabbiò prepotentemente con l'utilizzo che Hannah Arendt faceva della categoria totalitarismo, accomunando la Germania nazista, l'Unione Sovietica, eccetera. Ma in realtà di quell'opera, per quanto mi riguarda, resta proprio come un punto di partenza importante per la riflessione successiva del pensiero arendtiano, il tema giusto appunto della distruzione della soggettività politica che ha luogo non solo nella Germania nazista, nella società di massa della Germania nazista, dove un'intera popolazione accetta un regime di quel tipo, ma anche in quello che Hannah Arendt chiamava l'esperimento sociale fatto dal totalitarismo nazista, cioè il Lager come esperimento di come strutturare una società in modo tale che gli individui siano annichiliti nella loro capacità di agire. Parlava di riduzione degli individui alla superfluità, di annientamento dell'individualità, ma ancora prima rispetto alla vicenda dei Lager e ancora prima rispetto all'affermazione del regime nazista, c'è dentro le origini del totalitarismo un capitolo molto famoso perché è quello dove si trova l'espressione celebre di Hannah Arendt, il diritto ad avere dei diritti. Nelle origini del totalitarismo c'è questo capitolo sulla fine dello Stato-nazione, la crisi dei diritti umani, dove Hannah Arendt si racconta la storia di la vicenda, insomma, di quelle masse di apolidi e minoranze che tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi non c'entrava ancora la storia del nazismo, si ritrovano prive di una comunità di appartenenza. Lei si riferiva al fatto che dopo la prima guerra mondiale i trattati di pace, le rivoluzioni nell'est, il fatto che viene ridisegnata la mappa geopolitica dell'Europa produce milioni di persone che o sono minoranze nazionali in uno Stato che non le vuole, o sono apolidi, o sono formalmente cittadini di uno Stato, ma di fatto non protetti da quello Stato. E là comincia tutta la riflessione di Hannah Arendt sulla condizione politica, cioè su che cosa significa essere o non essere cittadini di una comunità, non necessariamente di uno Stato. Nelle origini del totalitarismo lei parla del problema della cittadinanza, giocando un po' anche sul doppio significato di questo termine. Non sto a farla lunga sul fatto che poi ci sono di mezzo le varie declinazioni in inglese, in tedesco, eccetera, ma insomma, pensiamo al fatto semplicemente che in italiano essere cittadini può significare sia avere la cittadinanza italiana, sia semplicemente, lo dico da cittadino, cioè da persona che è un membro attivo e partecipe dell'interazione sociale su temi di interesse comune. Questa è, grosso modo, l'idea di cittadino che Hannah Arendt ha in mente in senso greco. Il cittadino è il membro della polis, l'esperienza della democrazia ateniese. E per lei la questione è che ci sono, si affacciano a un certo punto nella storia che lei cerca di studiare, di ripercorrere, insomma, tra le due guerre mondiali e l'ascesa del nazismo, lei vede sorgere, diciamo così, forme di organizzazione politica che aggrediscono la cittadinanza. La capacità di essere cittadini, la capacità, se vogliamo, di, perché naturalmente i cittadini, parlando di un'epoca, insomma, metà, prima metà del Novecento, non è che si veniva dalla storia delle democrazie come quelle che conosciamo oggi, ma appunto per lei cittadino è semplicemente uno che prende parte in questo senso e che è riconosciuto nel suo prendere parte. Quando dico che per lei quello che comincia ad avvenire è un'aggressione della cittadinanza, della soggettività politica, perché gli apolidi, perché gli internati nei lager, perché gli stessi cittadini tedeschi sono in qualche modo resi docili nella loro soggettività politica dal regime, si tratta tutto di situazioni in cui diventa impossibile che cosa, o se non impossibile, molto difficile che cosa. Qualunque tipo di gesto di resistenza o qualunque tipo di gesto ancora di più rivoluzionario. cittadini sono per Hannah Arendt anche quelli che hanno fatto la rivoluzione francese e la rivoluzione americana, non erano garantiti da nessuna costituzione prima di averle scritte le costituzioni, ma avevano preso parte, erano stati soggetti politici. E allora dentro le origini del totalitarismo si trovano le ragioni, credo, più profonde per cui Hannah Arendt comincia a delineare nel corso degli anni 50 il progetto di quest'opera che pubblicherà nel 1958 e che in italiano si intitola La vita attiva, direi vero anche in tedesco, in inglese uscì con il titolo The Human Condition, la condizione umana. È significativo che questi siano titolo e sottotitolo, Vita attiva, la condizione umana. Il problema filosofico che Hannah Arendt ha in mente è che la filosofia deve occuparsi della sfera attiva della nostra esistenza. C'è un errore di fondo per Hannah Arendt. Hannah Arendt non ci mette niente in questo libro a prendersela con tutta la tradizione filosofica occidentale, da Platone ai giorni nostri, ovviamente con molte semplificazioni, ma anche con l'impeto di chi probabilmente ha qualcosa di nuovo da dire. La sua non è soltanto una critica al rapporto tra teorie e prassi, eccetera. Lei ha proprio la convinzione, e direi che è una intuizione negli anni 50 abbastanza precoce, poi c'è, per le scienze sociali oggi è una cosa abbastanza ovvia, ma un po' meno ancora per i filosofi. Lei è convinta che nessuna vita della mente, nella tradizione occidentale, cioè la filosofia si è spesso occupata del pensiero, o comunque di tutto ciò che possiamo far rientrare nel grande calderone della vita della mente, che poi è il titolo dell'opera incompiuta che Hannah Arendt proverà a scrivere dopo Vita attiva. Lei pensava a Kant, che scrive tre critiche, la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio, e per Kant quelle tre critiche sono riflessioni sulle tre grandi facoltà dell'uomo, dell'essere umano in quanto essere umano: la capacità di pensare, la capacità di, diciamo, il pensare, il volere, ma come sempre facoltà della ragione, e il giudizio come facoltà della ragione, altrimenti intesa. Non è un caso che pensare, volere e giudicare sono le tre parti in cui si divide il progetto della vita della mente. Poi Hannah Arendt ha pubblicato quello che trovate in libreria con il titolo La vita della mente, e comprende solo le prime due, pensare e volere, mentre la terza parte, giudicare, è stata pubblicata con il titolo Teoria del giudizio politico, ma sono le lezioni che lei ha fatto su quel tema, perché quella parte non l'ha mai scritta. Quindi lei ci tornerà poi a pensare, a immaginare che cosa si può dire allora sulla vita della mente, ma al centro della questione per lei è il fatto che la filosofia deve parlare della vita attiva, per una semplice ragione, che non esiste per Hannah Arendt una vita della mente se non esiste una vita attiva. Se vogliamo, non si pensa in un deserto. Il pensiero è sempre sollecitato, e così la volontà, e così a maggior ragione il giudizio, che riguarda sempre degli eventi, delle cose. Il pensiero è sempre sollecitato dalle esperienze, dalle relazioni in un mondo comune. Se questo mondo comune di cui ci occupiamo tutti insieme, che è l'oggetto della politica, è appiattito, se la pluralità è appiattita, se le relazioni sono appiattite, se la società è massificata, se gli individui sono trattati come sono trattati gli apolidi o gli internati, non c'è azione, non c'è pensiero. Cerco di precisare però meglio la questione, perché Hannah Arendt non celebra la vita attiva in quanto tale. Questo libro si divide in tre parti, di fatto, si divide in più capitoli, però c'è la famosa trilogia della vita attiva. I tre capitoli centrali sono dedicati a quelle che per Hannah Arendt sono le attività fondamentali degli esseri umani. E lei le chiama il lavoro, l'opera e l'azione. Si potrebbe quasi fare uno schemino alla lavagna, se uno volesse, perché lei è molto rigida sulle partizioni. E di nuovo, insomma, queste rigidità poi le sono state ampiamente rimproverate, con molte ragioni rispetto a molte semplificazioni che vengono fuori, ma anche, secondo me, insomma, è un pensiero che resiste, voglio dire, sta resistendo al tempo, perché evidentemente tocca dei nervi che sono ancora scoperti, e quindi personalmente certe rigidità delle persone, diciamo così, mi sembra che aiutino a pensare. Il pensiero passa spesso attraverso, cioè i tentativi di pensare cose nuove passano spesso attraverso la necessità di fare schemi, mappe, semplificazioni, coppie concettuali, oppositive, eccetera. Poi è chiaro che si tratta di mappe, la mappa non è il territorio, se uno segue solo la mappa va a sbattere. Però se la sa usare, magari impara a esplorarlo un territorio e magari migliora anche la mappa, no? E quindi, ecco, io personalmente con Detective ho sempre questo tipo, cerco di avere questo tipo di approccio. E allora, il lavoro, l'opera e l'azione non sono cose che lei si inventa così. Si tratta di tre modi praticamente diversi di tre modalità attive diverse con cui noi stiamo al mondo. Perché in effetti c'è una frase che spiega molto, insomma, tu scrive: la natalità è la categoria centrale del pensiero politico. La natalità. Questo è un fatto assolutamente nuovo nella storia del pensiero politico. Heidegger aveva parlato notoriamente della mortalità, dell'essere per la morte, della finitudine dell'uomo, tutte queste cose che ci rendono individui, eccetera. Per Arendt le cose sono stati scritti fiumi, sono scorsi fiumi di inchiostro sul fatto che una donna abbia tirato fuori questo tema dentro il pensiero politico. In realtà c'è dietro lo stampino di Agostino. Lei cita sempre una frase di Agostino su questo tema, però Agostino non lo dice in senso immediatamente politico. Si potrebbe citare anche Kant, perché il tema della spontaneità, in qualche modo kantiano, del fatto che tu, siccome sei al mondo, in qualche modo sei spinto a fare qualcosa senza condizionamenti. Però insomma, anche se ci sono questi piccoli precedenti, sicuramente è un tema radicalmente nuovo nel pensiero, nella tradizione politica occidentale, quello del introdurre il tema della nascita. Perché la nascita? La condizione umana, la politica, la nascita. Come possono star collegate queste cose? A me è in mente un'espressione latina, per cui nascere è inter homines esse, stare tra gli uomini, e morire è inter homines esse desinere, smettere di essere tra gli uomini. E per lei essere tra gli uomini significa, si traduce, essere al mondo. E il mondo non è la natura. Se vogliamo, in termini biologici, un bambino nasce ed entra a far parte dell'universo della vita umana. Ma se un bambino nasce in una foresta e cresce da solo, in mezzo agli animali e agli alberi, forse non impara neanche a parlare, anzi non impara a parlare, perché il linguaggio è appunto una simbolica che si sviluppa nelle relazioni sociali, e non partecipa a un mondo. Quindi sto cercando di utilizzare il termine mondo di Arendt per come lo si potrebbe spiegare in modo, credo, per lei condivisibile, anche se lei questi esempi non li ha mai fatti. Questa è una nozione del mondo che le viene proprio dalla tradizione dei suoi maestri, insomma. Il mondo è ciò che gli esseri umani messi insieme fanno, mettono in piedi, costruiscono, elaborando la natura, tutto quello che vogliamo, ma facendo letteralmente venire al mondo delle cose che prima non c'erano. un mondo di cose, un mondo di simboli, un mondo di prodotti dell'artificio umano, diceva Nahal, di linguaggio, eccetera, eccetera. Allora, la condizione umana per Hannah Arendt sta esattamente, la condizione specificamente umana, cioè ciò che distingue in qualche modo la condizione umana dalla condizione non umana, è questo venire al mondo. E non è solo il venire al mondo, oltre che avvenire nella natura il venire al mondo, ma è anche venire al mondo nella modalità del prendersi cura del mondo. La politica per Hannah Arendt è la modalità più complessa in qualche modo con cui gli esseri umani si prendono cura del mondo comune, lei dice del mondo in comune, del mondo che hanno in comune. E in questo, a partire da queste coordinate, i modi del prendersi cura del mondo per Hannah Arendt sono tre: il lavoro, l'opera e l'azione. Ma sono tre modalità che intrattengono col mondo rapporti molto diversi. Il lavoro per Hannah Arendt è l'attività più detestabile in un certo senso. Lei ha in mente il lavoro pena, il lavoro sacrificio, ha in mente un passo di Marx che parla del lavoro come stoffwechsel, metabolismo tra l'uomo e la natura, scambio metabolico, io devo digerire cose per avere l'energia per farne altre. La sfera della necessità, la sfera della mera sopravvivenza. Per cui per Hannah Arendt il lavoro è l'attività meno nobile, il lavoro inteso in quel senso, perché è un lavoro che si limita a consumare il mondo. Oltre che consumare la natura, consuma il mondo, ma non, il lavoro per lei è qualcosa che non produce relazioni, non produce. Naturalmente, detta così, è una cosa che crea molte difficoltà di solito a chi legge questo testo. Sul piano della storia della filosofia si può dire che non aveva letto e non conosceva, non fa riferimento, non farà mai riferimento ai Grundrisse di Marx, a tutto ciò che per Marx è l'elemento cooperativo, cognitivo, del lavoro, eccetera. Ok? Ma la vera questione è che lei vuole parlare, mi viene da dire, anche di un'altra modalità del lavoro, quella che lei chiama opera, tanto che in inglese è work. Lavoro in inglese lei usa il latinismo labor, e opera è work. L'opera è l'attività, lei dice, di homo faber, è quella che produce le cose, e che producendo le cose offre una stabilità al mondo comune. Le cose non sono solo i prodotti del lavoro, i prodotti dell'artigiani, diciamo così, il lavoro artigiano che produce cose. C'è anche un'artigianalità, per Hannah Arendt, della politica. Lei non riferisce mai in vita attiva la politica in senso immediato e indiretto a questo piano qui dell'operare artigiano. Però quando parlerà di politica, dell'azione, della parte più nobile, dell'attività più nobile, dirà che alla fine poi in politica si producono anche leggi, regole, mura, confini, insomma c'è una dimensione del fare, il piano dell'opera è il piano del fare, c'è una dimensione del fare anche, nella politica c'è anche una dimensione del fare, non solo dell'agire. Passando all'ultima attività, invece l'azione è probabilmente la cosa più difficile, che per i lettori dell'epoca è stata la cosa più difficile da comprendere. Il tema dell'azione si lega anche al tema del potere, su cui cerco di dire qualcosa. Mi basti dire che insomma Jürgen Habermas ha scritto nel 76 un saggio su Hannah Arendt, dove sì, valorizzava la concezione arendtiana dell'agire, se la rigirava tutta un po' come interessava a lui legittimamente, e qui non sto a parlare di Habermas, ma comunque diceva che però questa concezione dell'azione e del potere, così come Hannah Arendt l'espone in vita attiva, è assurda, inutile, priva di senso. Perché in effetti Amaren, quando parla dell'azione, voi trovate espressioni del tipo l'agire è fine a se stesso, non ha nessuno scopo. La politica, intendendo l'agire politico, non serve per governare, l'agire politico, il potere non serve per governare, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono affermazioni letterali, almeno le ultime sono sintesi, ma insomma c'è continuamente l'insistenza sul fatto che l'agire, che poi per lei è sinonimo praticamente di agire politico, è quella dimensione in cui, quell'attività con cui ci prendiamo cura del mondo, parlando gli uni con gli altri, comunicando, magari non necessariamente con le parole, gli uni con gli altri, scambiandoci i nostri punti di vista, ma non troverete, insomma, in questo testo una pagina in cui Hannah Arendt parli della, che ne so, necessità di mettersi d'accordo, che è il tema habermasiano, tutta la riflessione di Habermas poi è su come gli attori, lei anche più predatore, si mettono d'accordo razionalmente, in maniera comunicativa, non sulla base della logica, ma insomma. E allora, insomma, questa idea dell'azione sembrava a Habermas un po', come dire, campata per aria, per dirla in termini molto semplici. Ecco, allora io vorrei soffermarmi un attimo su questo, su azione e potere, perché pensare un'azione letteralmente inutile, priva di scopo, useless, si dice così, e perché pensare un potere che non si traduce immediatamente in governo, in forme di governo, di gestione, diciamo così. Che cosa ci vuole dire Hannah Arendt quando lancia queste provocazioni sulla politica? Perché la politica, in che senso ci può essere una politica, ci deve essere per lei una dimensione di inutilità anche nella politica, che lei paragona al gioco e al teatro, come i bambini giocano per giocare, e nel teatro c'è una performance, una visione performativa, proprio di esibizione sulla scena pubblica dell'agire politico. Provo a dirlo cercando di entrare un attimo dentro alcuni concetti, cioè provo a dirvi come si spiega secondo me questa riflessione sulla azione, sulla politica, sul potere. Per quanto mi riguarda, ho cercato di interpretare la cosa un po' tenendo presente che di questa trilogia lavoro, opera, azione, probabilmente quello che noi dobbiamo veramente tenere presente è la distinzione tra opera e azione, cioè tra il fare produttivo che produce cose e l'azione che si basa sulle relazioni comunicative, l'interazione sociale, che non hanno uno scopo strumentale immediato di produrre qualcosa, insomma, non immediatamente produttivo. Perché in realtà, se teniamo presente soprattutto questa distinzione, nel testo di Hannah Arendt anche l'idea di mondo si sdoppia lungo questi due binari del fare e dell'agire. Per Hannah Arendt c'è un mondo di cose e c'è un mondo di relazioni. È lo stesso mondo comune, è la realtà in cui tutti viviamo, in cui tutti ci incontriamo tutti i giorni, è la realtà che ci crea dei problemi collettivamente che dobbiamo poi in qualche modo gestire perché ci servono problemi, o è la realtà che ci dà anche piacere oltre che dolori magari. Ci sono, come dire, due modi di stare al mondo che sono tutti e due importanti, ma di cui uno precede l'altro in un certo senso. Il mondo comune Hannah Arendt lo definisce in prima battuta come l'intreccio delle relazioni umane, l'intreccio proprio del web, human relationship. È il luogo in cui gli uomini si rivolgono gli uni agli altri, gli uomini e le donne, ma in inglese questa distinzione non è necessaria, del rivolgersi gli uni agli altri in maniera immediata, non mediata dalla mediazione giusto appunto di cose materiali. L'azione è la sola attività che metta in relazione gli uomini tra loro senza la mediazione di cose materiali, scrive Hannah Arendt. È il momento in cui si condividono parole e atti e che costruisce una scena pubblica, visibile a tutti. Quindi è uno spazio puramente intersoggettivo che non ha alcuna solidità, alcuna stabilità. Vive soltanto del fatto che in quel momento si stanno intrecciando relazioni. E dipende dal riconoscimento reciproco. In questa sfera pubblica che si crea mentre si interagisce, io appaio agli altri e contemporaneamente gli altri appaiono a me. La sua idea è che dentro questa rete di relazioni in cui noi quotidianamente viviamo, ognuno di noi ha il proprio posto. Lei fa l'esempio, insomma, il mondo è come un tavolo, eh? Ognuno sta seduto su una sedia diversa, non ci si può, ognuno di noi ha una posizione diversa da quello che gli sta accanto. E queste posizioni diverse compongono però la pluralità di prospettive che rende tavolo questo tavolo. Se togliamo i punti di vista di qualcuno, come se noi volessimo disegnarlo in un programmino di computer, un oggetto in 3D, e volessimo togliere i punti di vista di qualcuno che sta intorno al tavolo, non riusciremmo a costruire il modellino del tavolo. Ci mancherebbe un pezzo, ci mancherebbe il punto di vista di qualcuno. Quindi questa idea del contributo che ognuno porta alla realtà del mondo nella sua essenza proprio relazionale. Però c'è un problema in questo mondo di relazioni, che è un mondo fatto di azioni, atti e parole, azione e discorso. Se vogliamo, giusto per capirci, la politica di un movimento sociale, piuttosto che, anziché la politica di un partito, funziona così tendenzialmente, la politica di una rete, la politica di gente che sta, finché quelle relazioni sono in moto, quelle attività di quel gruppo sono in movimento, ok, ma se quel gruppo non si struttura, potrebbe dire Hannah Arendt, poi al momento in cui non è in atto l'azione c'è un problema, c'è un vuoto, c'è una... Come si fa a dare forma alla politica? Per lei il momento che precede tutto è questo, è il momento dell'interazione, del riconoscimento reciproco, del consentire a tutti di avere un posto nel mondo. Cioè, questa espressione è molto bella nelle origini del totalitarismo, secondo me, dove lei dice che cosa hanno perso gli apolidi, quelli che hanno perso la polis, il mondo comune. Lei dice che gli apolidi hanno perso la possibilità che le loro azioni abbiano un peso, che le loro opinioni abbiano un peso e che le loro azioni abbiano un effetto. Il fatto che ci sia una scena condivisa, un mondo comune, per Hannah Arendt fa sì che quelli che ci stanno dentro, che ci stanno intorno e che lo compongono e che sono riconosciuti come membri attivi di quel mondo, possano non necessariamente ottenere che si fa quello che si fa come dicono loro, che il modo in cui poi decidiamo le cose sia quello che vuole Tizio, Caio o Sempronio, ma hanno comunque un riconoscimento nelle comunicazioni che poi fanno, nelle risposte che danno gli altri, del fatto che loro esistono, che fanno parte di quel mondo, che sono visibili. La decisione finale potrebbe anche essere una decisione che non soddisfa tutti nello stesso modo, che non recepisce tutti i consigli che sono stati dati, ma dovrebbe essere una decisione, può essere una decisione, se quel mondo funziona come un mondo comune nel senso che Hannah Arendt ha in mente, le decisioni che vengono prese possono essere decisioni che tengono conto del fatto che quelle posizioni sono state espresse e in qualche modo aggiustano la decisione tenendone conto. La perdita di un posto del mondo per Hannah Arendt equivale a stare nella società come fantasmi, come invisibili o come cose, oggetti delle relazioni che gli altri intrattengono nel mondo comune. Lei non utilizzerà mai questa espressione, ma insomma un mondo comune che taglia fuori qualcuno dal tavolo, dalla possibilità di contribuire e di essere riconosciuto come membro, le cui opinioni hanno un peso e le cui azioni hanno un effetto, perché almeno ti devo dire no e ti devo rendere conto, lei diceva in greco, logon di dona, ed è perché ti dico di no, ma comunque la tua presenza cambia qualcosa. Ecco, per lei il problema è che se questo mondo comune vuole essere tale e mantenere aperta questa pluralità e consentire il libero gioco continuo di questa dimensione sociale partecipativa che a me fa venire a mente, anche se lei non lo dice mai, insomma, quello che poi è la politica, l'azione politica dentro le realtà non strutturate, per questo dicevo i movimenti sociali, eccetera, per lei c'è appunto un problema, no? Che deve esistere anche un momento di decisioni, poi lei dice a un certo punto sorge l'organizzazione delle persone così come scaturisce dal loro agire e parlare insieme. C'è un momento che non è più il momento dell'agire, ma diventa il momento del fare, in cui si costruisce un'organizzazione, l'organizzazione della polis, che passa attraverso mura, leggi, confini, istituzioni, eccetera. Cioè lei dice, a un certo punto sorge anche inevitabilmente una oggettività della sfera politica, una dimensione oggettiva della sfera politica. È il tema di cui lei si occuperà dopo di vita attiva nel saggio sulla rivoluzione. Lei dirà a un certo punto le rivoluzioni producono il modello che lei inizialmente, per cui lei si entusiasma inizialmente, poi ci tornerà indietro autocriticamente per varie ragioni, ma si lascia perdere. Il modello che lei ha in mente è quello della rivoluzione americana come fondazione di una comunità che si dà una costituzione basata su principi di libertà. Quindi l'idea della creazione di una comunità che vuole salvaguardare questa visione della politica come spazio di partecipazione. In realtà più avanti lei criticherà questo tema perché dice che poi i drammi sono venuti fuori negli Stati Uniti perché la rivoluzione americana in realtà non ha fatto un'operazione così democratica come avrebbe dovuto essere in base a quella Costituzione, perché lei dice non ha incorporato le township, che erano insomma le forme consiliari dei rivoluzionari americani. Quando lei parla della rivoluzione russa dice qualcosa di analogo, insomma, finché ci sono gli spazi, i consigli, il problema è quando poi arriva la chiusura per lei totalitaria o comunque tirannica di quella rivoluzione che taglia fuori la partecipazione in quel senso. Grosso modo, insomma, quando lei poi va a studiare il fenomeno delle rivoluzioni, ripropone questa questione qua, per cui nella politica c'è una dimensione dell'agire che però non che va salvaguardata attraverso il fare, la creazione di strutture, ma il problema qual è? E qui arrivo al punto del potere e poi diciamo che 10 minuti ci deve fare. Qual è il problema? Il problema per lei è che l'intera tradizione del pensiero politico ha completamente rimosso e oscurato la dimensione dell'agire a favore della dimensione del fare. Cioè la politica è stata sostanzialmente interpretata per lei, per certe ragioni nel mondo antico, nel pensiero di Platone, eccetera, Aristotele, per altre ragioni nel mondo moderno, nella politica moderna, ma soprattutto io credo che l'obiettivo principale sia la politica moderna, l'idea della sovranità, l'idea dello Stato, l'idea della democrazia rappresentativa e basta. Il punto è che c'è stato tutto un passaggio per cui il pensiero politico alla fine si è in qualche modo cristallizzato sull'idea che la politica sia fare, prendere decisioni, costruire strutture, fare leggi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo il potere legislativo come produzione di leggi, il potere esecutivo come applicazione delle leggi, il potere giudiziario far rispettare le leggi, c'è tutto un passaggio che lei fa anche su questi temi nel saggio sulla rivoluzione. Ma il problema qual è? È che viene completamente rimosso e oscurato che questo fare è stato inaugurato da una dimensione partecipativa, anche conflittuale, nella vita sociale, nella vita della società. E al momento in cui un sistema politico cristallizza le istituzioni che ha costruito, ma non lavora più su rendere la società ancora un mondo comune, quando, come dire, si cristallizzano le istituzioni, ma non c'è più una vita sociale attiva, un mondo comune partecipato, vivace, come vogliamo metterla, quel potere si cristallizza e diventa sempre più autoritario. Uso la parola potere, credo che vi sia già stata segnalata la distinzione tra i due termini tedeschi con cui si può parlare, in tedesco con cui si può parlare di potere. Il tedesco è la lingua madre di Hannah Arendt, con cui lei continua sempre a ragionare e pensare anche quando lo scrive in inglese. E i due termini sono Macht, da Machen, che vuol dire fare, giusto appunto, e Herrschaft, che vuol dire signoria, è il signore, dominio. Hannah Arendt aveva in mente questa distinzione quasi sicuramente nelle pagine di Max Weber in Economia e Società. Max Weber porta a compimento, diciamo così, fa una sintesi di tutta la tradizione moderna su questo tema, e quindi forse mi aiuta un attimo. Per Weber, Macht, potere, è un termine troppo generico, non si può applicare al potere politico. Per Weber potere è qualunque forma di potenzialità, potere ha a che vedere con la potenzialità, qualunque forma di espressione delle potenzialità individuali e collettive nella società in genere. Quindi è un concetto amorfo. Potere vuol dire posso fare questo, per intendersi, o possiamo fare questo, ma non è un concetto politico, dice Weber. In tutte le sfere della nostra vita possiamo, io, te, da solo, insieme, c'è la possibilità di fare o non fare qualcosa. Il potere, inteso come il potere politico, per Weber, tirando le fila della tradizione politica moderna, della sovranità, dello Stato, del governo statale, eccetera, il potere politico, dice Weber, è Herrschaft, è governo. Hannah Arendt lo traduce in inglese rule o government. E per Weber Herrschaft significa che c'è qualcuno che governa e qualcuno che è governato, che c'è una relazione, scrive nelle pagine di Economia e Società, di comando-obbedienza. Tutto il problema della legittimità dello Stato, della sovranità, del potere politico è il problema per cui chi comanda abbia la legittimità per farlo, chi gliela può dare il suo carisma, glielo può dare invece una costituzione, glielo può dare. Per Weber la violenza è qualcosa che nella società non ci deve essere, lo Stato però ce la può avere, basta che abbia che sia legittimato, il potere ha il monopolio legittimo della violenza, la violenza non la deve usare nessuno, lo Stato la può usare, perché ha il potere riconosciuto e legittimato per farlo. Ecco, Hannah Arendt ha in mente di buttare all'aria questa tradizione. Ha in mente l'idea per cui non possiamo pensare il potere politico solo come Herrschaft. Anzi, il potere politico come governo, utilizziamo questo termine perché governo poi può essere dispotico, tirannico, totalitario, anche democratico, liberale, tutto quello che vogliamo. Il punto, il denominatore comune per lei è se noi per potere politico e quindi per organizzazione politica di una comunità dobbiamo intendere soltanto una situazione dove c'è chi comanda e chi obbedisce, chi ha il potere di governare e chi ha il potere di delegare altri a governare nel caso di una democrazia. Qual è il punto per lei? Per lei il punto è che se io penso il potere politico e la politica in generale come sistema di governo, ho completamente schiacciato la politica sulla dimensione, tra lavoro e operazione, dell'operare, del fare, secondo livello. Io penso la politica soltanto attraverso una delle tre categorie della vita attiva, quella dell'opera, del fare produttivo. Il potere deve essere questa cosa qua che dice Weber perché si devono fare delle cose. Tutto ciò appare molto razionale in un certo senso. Il problema per Arendt è che schiacciare la politica su questo rimuove, cioè proprio una rimozione, quasi in senso freudiano. Non freudiano no, ma insomma un occultamento che però poi da qualche parte crea problemi. io ho rimosso, quando dico questo, il fatto che sotto, secondo Weber, ma sopra, secondo Hannah Arendt, cioè la politica vera per lei, che è quella dimensione là, dell'interazione sociale libera, dell'interazione sociale che tiene conto dei punti di vista di tutti. Poi prenderà delle decisioni che possono recepire alcune cose al momento del fare, ma prima ci deve essere questo spazio qua. Se tu annichilisci questo spazio qua, se tu sei una comunità, mettiamola così, non ha presente che la prima cosa di cui deve prendersi cura è quello spazio là, lo spazio sociale. Io utilizzo sociale e Hannah Arendt mi avrebbe ucciso sul posto per aver usato questo termine, però dovrei dire mondano, relazionale, eccetera. C'è una ragione per cui lei ce l'ha morte con questo termine, ne parliamo dopo. Però se tu uccidi la sfera delle relazioni umane, la sfera della pluralità, dell'interazione sociale fine a se stessa, oggi potremmo dire l'interazione sociale che si può creare nei vari spazi del mondo comune, culturali, la scuola, i posti di lavoro, tutto quel che volete, se tu lasci entrare in crisi tutto questo, sappi che il tipo di politica che stai costruendo è una politica soltanto del fare, soltanto del governare, soltanto del decidere, che taglia fuori tutti quelli che non appartengono, diciamo così, al gruppo dei governanti. E questo per Hannah Arendt non era, lo ripeto, un problema morale. Non è una visione, come dire, certamente c'è anche una dimensione etica, tutto quello che volete, ma a me quello che è sempre interessato, per me, che dico sempre, non solo la religione ma anche la morale, a volte ho qualche problema a capirle in senso filosofico, cioè dove penso che siano questioni che hanno a che vedere molto con l'individualità, ma mi fa fatica a pensarle, sto dicendo così, non sto dicendo fuori dai denti, insomma, mi fa fatica a immaginare una dimensione collettiva, politica, dove si utilizzano argomenti religiosi o morali, nel senso della visione morale di ognuno, se non nel senso per cui ognuno parla dal proprio punto di vista e si tiene conto, ma non nel senso che deve egemonizzare in qualche modo una visione del mondo, no? Il mondo comune. Invece per andare, il problema della pluralità è un problema politico, e non solo di è brutto escludere, è giusto, è sbagliato, non ci piace, non è etico escludere qualcuno dalla partecipazione alla vita pubblica. Il problema politico è che l'esclusione, cioè la graduale contrazione della vita pubblica, l'incancrenimento, se volete, il ripiegamento della pluralità del mondo comune, della partecipazione sociale, eccetera, rende per lei sempre meno umano il potere. Quando lei parlava di, e poi le conseguenze le pagano tutti, insomma, anche quelli che il potere lo detengono, quando lei parla nelle origini del totalitarismo, la parola totalitarismo, in realtà, in tedesco, l'espressione che lei usa è totaler Herrschaft, quella categoria là della tradizione, il potere ridotto a puro esercizio del governo, che diventa totale. Perché totale? Perché ha completamente raso al suolo, escluso la partecipazione sociale. Naturalmente, come dire, il problema politico che Hannah Arendt ci consegna, per quanto mi riguarda, non è il rischio che ritorni il nazismo così come l'abbiamo conosciuto, però la cosa che a me mi è sempre interessata, e su questo chiudo, è che lei dopo la caduta del nazismo non tira minimamente un sospiro di sollievo. Tutta vita attiva, scritta nel 58, è una denuncia pesantissima e fortissima del modo di vivere della società contemporanea. Il lavoro di cui lei parla così negativamente, appunto, non è l'operare artigiano, è socializzante, cooperativo, tutto quello che volete, è semmai quel tipo di lavoro che è legato alla pura, al puro ottenimento di un reddito per consumare il mondo, dice lei, no? E poi c'è tutta la ricritica della società di massa, aveva una letteratura alle spalle in quell'epoca, insomma, lei dice c'è una forma di perdita di senso, no? E la sua preoccupazione politica era che questo anche le parla di privatizzazione, non dice privatizzazione, ma insomma oggi si potrebbe usare l'espressione che i sociologi hanno utilizzato leggendola, insomma, che questo libro in qualche modo è anche una critica del privatismo sociale, cioè dell'idea che la società, come sì, che la società possa diventare, di fatto stia diventando, una società di individui che privatamente si fanno le loro idee, le loro posizioni, per cui appunto mi faccio le mie idee guardando internet e poi clicco su un tasto e voto, no? E tutto questo è tutto il contrario del formarsi un'opinione nella sfera pubblica, tenendo conto dei punti di vista degli altri. Ecco, tutte queste forme di annichilimento della sfera pubblica, del mondo comune, della dimensione sociale, per lei hanno qualcosa di totalitario in sé. Questo il termine non lo usa, ma sicuramente si sente questo tipo di preoccupazione di una, insomma, uscita dalla vicenda nazista, non dice: ah, che bello, è arrivata la democrazia. E i problemi credo che possano essere, cioè, il perché lei ha tutta questa verve critica e polemica in questo senso, ha a che vedere proprio col tipo di società che cominciava a vedere costruire. Tanto che lei per società intendeva il predominio assoluto, il decadimento sia dell'agire, gradualmente anche del fare, e sempre più il dilagare, diciamo così, della dimensione privata e privatistica del lavoro come forma pura e semplice di riproduzione delle capacità di consumo. E siccome lei questo lo chiamava dimensione sociale, non potrei spiegare perché, allora parlare di sociale rispetto a questo libro diventa un insulto, insomma. Però dopodiché, più avanti, questo uso così polemico del termine sociale non andrà molto oltre, resterà nel saggio sulla rivoluzione, ma poi tornerà a parlare di socievolezza, socialità, così come ne parliamo noi oggi, insomma. Direi che mi fermo. Sì.
Grazie mille.
Non ho seguito gli appunti.